non è ancora parola di Dio quello che sto dicendo. Era solo un avviso per ricordare che quando ci troviamo qui il nostro programma, chiamiamolo così, subisce una piccola variante. Concentreremo la lezione in 40 minuti e proseguiremo fino alle 19:15 con l'adorazione eucaristica. Quindi lasceremo, se non per qualche accenno, fuori considerazione la prima lettura e ci concentreremo sul Vangelo questa sera, oltretutto particolarmente ricco. Ora chiediamo allo Spirito che illumini la nostra mente e infiammi il nostro cuore, perché la comprensione della parola di Dio è sostenuta e creata dall'amore che si ha per la parola. Colui che non è biblista, che è senza che abbia un suono dispregiativo, inculto, cioè non avvezzo a trattare con la parola, se ama un mistero racchiuso in essa, se la accosta con il desiderio di scoprire quel tesoro per il quale vale la pena vendere tutto, stia tranquillo, ha già l'unica premessa reale, perché la parola, che è il Dio che ama, gli parli, si faccia capire e trasformi il suo cuore. Insieme diciamo: vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni apri le porte, vieni datore dei doni, vieni luce del cuore, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica di posto, nella cura di fare, nel pianto con l'uomo, o luce verissima, invadi l'intimo, il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua parola, nulla è di nuovo, nulla senza la tua parola, lava ciò che è sordo, danni ciò che è amato, sana ciò che è sano, chieda ciò che è rigido, stanca ciò che è gelido, trita ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi loro, dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Leggeremo soltanto il Salmo, anche come introduzione dedicata al brano evangelico.
Ripetiamo insieme, cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo. Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. La tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Signore, il tuo amore è per sempre, non abbandonare l'opera delle tue mani.
Thank you. in quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di spostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose: maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti. Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. C'è un elemento comune fra la prima lettura che abbiamo tralasciato e il Vangelo, ed è l'esperienza della santità di Dio. Un Dio che, proprio mentre si fa vicino, opera due cose. La prima, mettere in luce la nostra distanza da Lui. Peccato vuol dire difendersi dall'amore, rinunciare alla bellezza, trascurare la pienezza. Peccare significa condannarsi a vivere al di sotto di una possibilità che è decisa dalla nostra vocazione, entrare nella vita stessa di Dio. Dunque il primo effetto della rivelazione della santità di Dio è capire quanto siamo distanti da Lui. Ma quando avviene questo? Paradossalmente, proprio quando Dio è al massimo vicino a noi. È la vicinanza dell'amore che mette a nudo la freddezza del cuore chiuso. È perché Dio è vicino che noi viviamo il peccato. E quindi non deve stupirci, perché è perfettamente coerente alla natura delle cose che i santi, quanto più avanzano nel cammino di vicinanza a Dio, tanto più vedevano la loro distanza dal suo amore. Una distanza che però non si trasformava mai in disperazione, figlia matura dell'orgoglio e della solitudine, ma in gioia esultante. E perché? Perché il loro peccato veniva mostrato da un Dio vicino che, mentre diceva tu sei lontano da me, diceva ma io sono vicino a te. Quindi tu vedi la distanza che tu hai scelto, ma vedi o devi vedere prima di tutto la mia vicinanza che ti ha eletto. Ecco perché l'esperienza della santità che Isaia, non a caso il nome Isaia, molto simile a Gesù, vuol dire che Dio salva, dice: Signore, ahimè, sono peccatore. Ahimè, lo dice chi guarda il proprio peccato. Che tu sia ringraziato perché mi fai come un prodigio, lo dice colui per il quale il peccato non è più forte e non è più grande della misericordia. Sarà l'esperienza di Pietro, che avviene nel mezzo del lago, non nella solennità del Tempio, ma in una giornata con una pesca abbastanza anomala e singolare. È legge dell'interpretazione delle scritture, e quindi anche per chi pratica la lezione divina, leggere i Vangeli in sinossi. Non deve spaventare la parola. Sinossi vuol dire sguardo che tiene insieme. Allora, confrontando il Vangelo di Luca con gli altri due sinottici, quelli presi insieme, si nota subito una differenza vistosa. Ed è che la chiamata dei primi discepoli, quella contenuta in questo capitolo quinto, non è una delle primissime azioni di Gesù. Che cosa ha già fatto Gesù nel Vangelo di Luca? Beh, abbiamo tutta la ricchezza dei racconti degli infanti, di Gesù bambino, di Gesù adolescente. Abbiamo che Gesù ha già operato la cacciata del maligno, l'esorcismo, ha cacciato il maestro, il mentitore della tristezza della vita, ma poi ha già guarito anche molti malati. Sembra quasi che Luca ci voglia dire: dopo che Gesù ha fatto vedere tutta la potenza dell'amore di Dio che vive in lui, voglia rivolgersi ai discepoli e a chiamarli. Sembra che Luca voglia dire: Gesù non vi chiama perché abbia bisogno di rinforzi, abbia bisogno di collaborazione alla sua potenza. L'ha già mostrata senza di voi, senza discepoli, la sua potenza. Gesù vi chiama a condividere questa potenza. Ve l'ha mostrata. Gesù vi chiama a essere pescatori di uomini, che significa la sua sensibilità, la sua misericordia, la sua azione distribuita nel tempo e nelle situazioni varie in cui l'umanità verrà a trovarsi. Quindi c'è questa prima luce nel Vangelo di questa sera. Gli apostoli sono cercati dentro una festa già cominciata. Sono cercati non perché aiutino Gesù a raggiungere un obiettivo, ma come, ecco l'intento di Luca, i primi invitati ad una festa di risurrezione. I primi invitati per mezzo dell'umiltà, della fede, e anche di dare un piccolo posto, non solo nel cuore, ma anche nella barca, al Figlio di Dio, sono i primi invitati alla festa della misericordia di Dio. Ma poi, ci siamo detti, è importante il contesto, sono importanti i numeri, dove, come, quando, con chi. Abbiamo una folla, e caratteristica della folla è il disordine. La ressa esprime attesa, esprime affanno, ma non esprime ancora fiducia. Il credente non fa ressa, il credente è tranquillo e sereno come un bimbo in braccio a sua madre. È la quiete, non il tumulto, la caratteristica del credente. Quindi questa ressa che fa attorno per ascoltare la parola di Dio è candidata alla pace, ma non possibile. segno della ribellione. Non a caso la creazione fu una opera di separazione tra le acque e la terra ferma. Nell'acqua non c'è confine, non c'è determinazione. L'acqua dove arriva ad allagare rende tutto uniforme, come uno specchio d'acqua. L'acqua è un pochettino la ribellione. Ciò che, se non mi poni degli argini, può anche diventare forza distruttiva. E allora in questo lago, che è un po' il mondo, Luca ci sta dicendo, nel mondo ci siamo tutti, ma se non mettiamo degli argini, questo mondo ci travolge e ci distrugge. Il Figlio di Dio non è venuto per distruggere il mondo, ma per salvarlo. Quindi, chi si fida della sua parola non è uno che distrugge il mondo, che lo disprezza, che lo abbandona, che lo stravolge. Al contrario, ami il mondo, il primo gesto di amore per il mondo è la parola di Dio. Perché è in quella parola che il mondo è stato fatto. Come puoi tu presumere che il mondo si ribelli, ti doni la sua vera bellezza se non lo guardi, non lo leggi, non lo capisci e non lo ami dentro quella parola, dentro quel progetto nel quale è stato creato. Questo vale non solo per il mondo, vale per tutto. Vale per il mio io, per la mia vita, per i miei rapporti, per la mia famiglia, per il mio lavoro, per il mio ambiente. Vale per tutto. E infatti, tra poco Luca vuole mostrarci il guadagno, la ricchezza, la sapienza di chi ha questa capacità. Rinunciare a una sapienza mondana sul mondo per avere un mondo che obbedisce alla sapienza divina. Questa sarà l'operazione, la prima operazione che Luca vuole che facciamo. Quando ci fidiamo di Dio, noi obblighiamo il mondo a dire e a dare la sua verità. Per cui paradossalmente il mondano, affogato nel mondo, con i criteri del mondo, normalmente il potere, la ricchezza, il dominio e tutto ciò che ne fa parte, è in realtà non un sovrano, ma uno schiavo. Lui crede di essere il Signore, in realtà, diventato così terreno e mondano, è soltanto un frammento di mondo dentro il mondo, e non invece un Signore del mondo, come diventerà Pietro. Grazie al suo atto di fede e alla sostituzione della sua sapienza con la sapienza che viene da Dio. Poi abbiamo detto che ci vogliono anche i numeri, due barche. Il 2 non è soltanto un numero benedetto, l'uomo, la donna. Il 2 non è soltanto un numero di elezione, la coppia. Normalmente il 2 benedetto diventa anche un 3, cioè è un 2 che realizza una unità che è feconda. Ma non è questo ciò di cui dobbiamo occuparci. C'è anche un senso negativo del 2, che è la divisione, che è la frattura. Tutta la storia di Israele era un popolo solo e poi da Geroboamo in avanti è cominciata la divisione. Il popolo del nord, del sud, giù degli altri e via dicendo. E anche il peccato che cos'è? È una divisione. L'uomo che pecca è un uomo diviso in se stesso. E chi è diviso in se stesso divide l'ambiente. E un ambiente diviso diventa fomentazione di divisione. E via dicendo. Queste due barche sono un'immagine di divisione, un'immagine di non unità, sono un'attesa di riconciliazione, anche perché sono barche di concorrenti, due barche che fanno capo, usiamo questa parola moderna, a due diverse imprese di pescatori. Quindi sono anche il segno della concorrenza, dello sguardo che guarda all'altro, non necessariamente. necessariamente con un senso d'amore, ma talvolta con uno sguardo che può essere di invidia, di rancore, di insofferenza o comunque avvertire una inimicizia più che una fratellanza. Come se non bastasse un segno di acqua di ribellione, una folla tumultuosa che dimostra una sete non ancora colmata, un'immagine di divisione, abbiamo anche i pescatori che lavavano le reti. Questo per un pescatore era la parola fine sulla stagione lavorativa. Perché quando si lavano le reti vuol dire lo si fa per riporle e riprenderle poi dopo molto tempo. Quindi dichiarano che quell'acqua parla e non darà loro i frutti e sarà quindi l'immagine di una frustrazione, non solo di una stanchezza, ma anche di una volontà di capitolazione, di abbandono. Non è soltanto una sconfitta, è la sconfitta delle loro attese e del loro lavoro. Che cosa fa Gesù? Prima di tutto, come è Gesù? Come lo descrive Luca? Stanco. Però nel testo originale c'è la parola inequivocabile, Anastas, che vuol dire stando dritto, che è il verbo impiegato dai Vangeli per indicare il Signore risorto. Non è semplicemente un stare in piedi, ma è anche l'immagine che usa Giovanni nell'Apocalisse. E allora vidi l'agnello immolato dritto presso il trono, Anastas. Questo Gesù, ecco la prima conclusione di Luca, è il risorto, cioè il vincitore su una sete non colmata, dunque colui che viene a guarire la sete. È il vincitore della divisione, vedremo che fine faranno le due barche. È il segno di una vicinante, quindi di una vittoria sul fallimento, soprattutto è la chiave di lettura della storia, sia personale che del mondo intero, al di là di ogni fallimento, al di là di ogni mortificazione. Non sarà solo un miracolo, sarà il miracolo, quello che avviene nel mezzo dell'anno, e capiremo perché. Quali sono i movimenti per obbligare un lago apparentemente vincitore a diventare lui lo sconfitto, a buttare fuori lui la sua rete? Fino ad ora la natura domina l'uomo, fino ad ora il lago sconfigge il pescatore, di qui in avanti si ribaltano le sorti. Gesù cosa fa? Sale su una barca. Ecco, Gesù probabilmente non era esperto di par condicio. Oggi uno avrebbe detto, va bene, le barche sono due. Allora, per non scontentare nessuno, la prima parte dell'insegnamento si svolgerà sulla barca A, poi dopo la seconda sulla barca B, in modo tale che entrambi non possano dire di lui si è occupato e mi ha trascurato. Gesù non va così. Sale su una barca, e Luca sottolinea, era la barca di Simone, ma non è ancora dietro, è soltanto Simone, non ha tutti quei carismi che verranno nel dono del ministero che prego, è soltanto la barca di Pietro. E poi, e qui c'è una parola che non mediteremo mai abbastanza, e che per quanto ne so, ma non sono esperto del settore, non ha meritato neanche sufficiente attenzione, pur essendo frequente più di quanto non si immagini negli studi biblici. Lo prego. Gesù lo prego. anche Zaccheo lo pregò e molti altri Gesù ha pregato. Gesù non è solo colui che è pregato, è anche colui che prega, e paradossalmente non indirizza solo la sua preghiera al Padre, ma la indirizza anche a noi. Gesù che prega a noi, che cosa supplica il Figlio di Dio nei nostri confronti? Che cosa viene a chiederci? Non anticipiamo la risposta, vogliamo seguire il percorso di Luca. Viene a chiederci prima di tutto di scostarci un poco da terra, di non essere solo uomini terreni, di non aver paura di diventare anche uomini celesti, cioè figli di quell'unico Padre che vuole trasferire a noi tutto il dono che ha dato al suo Figlio unigenito. Quando è finito l'insegnamento, normalmente si riflette sull'insegnamento ricevuto. Invece, la cosa non è scontata, Gesù dice a Simone, adesso prendi il largo, e non gli dice, getta le tue reti, gli dice, gettate le vostre reti per la pesca. Le barche erano due, ma stanno già cominciando a diventare una, le reti di tutte e due, un segno di una unità che sta venendo ricostruita. Ecco, la risposta di Simone è logica, coerente e sensata. Abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla. Si scontrano due idee. La prima, dopo reiterati tentativi, la legge della statistica vuole che una frequenza di casi abili a fare l'ipotesi che ci sarà una permanente costante. Il credente non conosce questa legge. Per il credente non c'è la legge che mille e mille e via di seguito casi in cui si ripete quello siano la condizione naturale. Con la parola di Dio, con la sapienza che viene dall'alto, ci possono essere degli sconvolgimenti. Io ricordo una volta di aver letto una preghiera, purtroppo non ricordo né chi fosse e neanche le testuali parole, ma concludeva così: e dunque, Signore, mandaci dei fuochi, mandaci dei fatti, mandaci di coloro che fanno saltare i criteri della statistica, della matematica, mandaci di coloro che con la fiducia nella tua parola sanno anche trasformare le tenebre in luce e arrivare all'esperienza che per te la notte è come il giorno. Ed è quello che accade adesso, in questo miracolo, perché qual è l'altra evidenza? Di giorno non si pesca, è la notte il tempo della pesca. Non si va sul lago di giorno, e quindi Pietro dice tutta la notte, non vuol dire giorno e notte, vuol dire in questa notte, che è il normale orario e tempo di lavoro, abbiamo detto niente, ma aggiunge il ma rivoluzionario, il ma della fede. Finché il mondo è dominato dalla mia sapienza, ciò che finora è accaduto è destinato a ripetersi. Ma se questo mondo è governato dalla tua parola e per mezzo della fede io introduco la potenza della tua parola nel mondo, e beh, allora c'è lo sconvolgimento. E allora veramente anche la notte diventa come il giorno, perché aver preso così tanti pesci di giorno vuol dire le leggi della natura non hanno avuto niente di controllo di Dio. E che cosa fa il lago? Beh, non dà solo il pesce, ma ne dà in grande, grande abbondanza. Ecco, applichiamo a noi, sostituendo Pietro, le barche, il lago con la nostra vita. La conclusione è molto semplice. Se ci guida la nostra sapienza, certe situazioni diventano definitive, buie, schiaccianti, mortificanti, dolorose, disperate. C'è un'analogia con il buio del sepolcro, squarciato anche qui da uno sconvolgimento che non viene dalle leggi di natura, ma viene dalla potenza della parola e dell'amore di Dio. Mio figlio sei tu, tu sei per la vita, vivi. Dunque, il ma della fede. Con la sapienza del mondo, nel mondo siete gli schiavi dei dominati, anche quando avessimo l'impressione di essere i signori. Dentro la porta della fede siamo sempre i signori, anche quando la storia continua a dirci che siamo degli sconfitti. Questo spiega la grande forza del male. Allora ecco che quello che congiungiamo già alla risurrezione, perché in Luca tutta la vita pubblica di Gesù è sotto l'ottica di un salire a Gerusalemme, al luogo della risurrezione. Allora, questa sapienza che viene dall'alto, che è pura, piena di buoni frutti, senza nascondimento e ricca di abbondanza, ha proprio questo scopo. Farci vivere nel mondo non da sconfitti dal mondo, non da dominati, ma da vincitori. Ma da vincitori. Lo scopo della fede è obbligare la storia a dare il meglio di sé, portando in essa quella parola che ha creato il mondo e che grazie alla fede, ogni volta, per mezzo di un cuore credente, riacquista potere sul mondo. Non per esaltarci. Ma non è un modo di dire che ogni volta che io credo, io obbligo il mondo a sottomettersi alla sapienza di Dio. E la sapienza di Dio è sempre per la vita e per l'abbondanza. E allora non c'è neanche più la legge che un cadavere si decompone a poter fermare la forza della sapienza di Dio. Per chi crede vedrà la gloria di Dio. E la morte è già stata ingerita. Dobbiamo concludere. Beh, lasceremo indietro brani e non qualche versetto. Però possiamo ugualmente compiere il nostro percorso. Di nuovo, fecero così. Luca ci parla di un colloquio tra Gesù e Simone. Maestro, abbiamo faticato, fecero così. Ecco, qual è il vero miracolo? Qual è il vero miracolo? Confrontate la scena iniziale, le due barche con le reti piegate, la divisione che sta diventando definitiva, la sconfitta che sta diventando disperazione. Adesso, grazie a quella fede, l'abbondanza prende il posto della barca vuota, ma soprattutto, fecero cenno ai compagni dell'altra barca. Vennero, riempirono tutte e due le barche fino quasi a farle affondare. Sono veramente due queste barche? Sì, ma solo per contenere un'unica abbondanza. Sono due, non perché siano divise, ma perché sono state unificate da quella abbondanza che è la risposta di Dio alla fede che il cuore dell'uomo è invitato a dargli. Allora, qual è il vero miracolo? Perché vi dicevo, è il miracolo. Per Luca la parola miracolo si sposa a un'altra parola, unità. In Marco forse c'è più l'aspetto della guarigione. In Matteo anche, ma in Luca la quintessenza del miracolo è l'unità. L'unità del cuore non più frantumato, l'unità degli affetti non più conflittuali, l'unità. l'unità del tempo e dell'eternità, non più divisi fra una storia che va in un certo modo e una promessa di Dio che non si realizzerà mai, perché sembra che nella storia Dio non sia più presente. No, il vero miracolo è l'unità, dove c'è unità. Sono di Luca le parole degli Atti degli Apostoli. La comunità dei credenti era un cuor solo, un'anima sola. Beh, adesso lo dice attraverso l'immagine delle due barche, che prima erano un manifesto segno di conflittualità, ma il contenuto, la verità, è sempre quella. E Luca ha detto anche di più. Dio, parlavamo prima della par condicio, quando comincia anche solo da uno, se quell'uno ha accolto Dio, è già diventato padre, madre, è già entrato in una rete universale grande di rapporti. Non esiste che Gesù sale in una barca per escludere, Gesù sale in quella barca per cominciare di lì la stessa festa proposta e rivolta a tutti. Questo è il mistero della Chiesa, di cui Luca è stato un grande contemplativo e un fine evangelista. Allora, anche se comincia da qualcuno, anche se uno ha dei doni che sono diversi dai miei, non è importante il carisma, importante è il contenuto del carisma, importante è l'abbondanza, importante è la festa. Guai se nella Chiesa si fa il calcolo dei carismi, e quando uno vuole calcolare i suoi carismi finisce sempre per non vedere quelli veri che ha e per vedere invece quelli che non ci sono. Fateci caso, quando uno si guarda allo specchio, alla ricerca dei suoi carismi, il Signore mi ha dato, ecco, finisce che non vede realmente quelli che ha e crede di vedere quelli che realmente invece lui ugualmente non possiede. Ecco perché il carisma ha sempre bisogno di una verifica comunitaria, ha sempre bisogno della Chiesa. Come può mancare la Chiesa o il dono in cui tutti i doni hanno la loro bellezza? Proprio manca questa Chiesa là dove si tratta di riconoscere i doni stessi. Questo sarebbe tra l'altro anche il servizio di Pietro, ma di questo ora non ci occupiamo. Allora, le barche che sono piene, questa abbondanza è un segno che nella Chiesa chi apre il cuore a Dio è già diventato pontefice, costruttore di ponti, apostolo dell'unità. Chi apre il cuore a Dio non deve più preoccuparsi in quel momento degli altri, capitemi bene, perché gli altri sono già dentro il cuore di quel Dio che adesso è entrato nel suo cuore. E infatti fecero un cenno ai compagni dell'altra barca. È bastato un cenno perché gli altri abbiano capito, siano accorsi in questa festa dell'abbondanza. Andiamo alla fine, saltando tutto quello che sta in mezzo. Tirate le barche a terra. Gli altri Vangeli sottolineano che la barca abbandonata è il segno di una rottura. Ricordate, per esempio, il Vangelo di Marco, la chiamata dei primi discepoli, lasciati il loro padre, vedete, sono già cruciati, nella barca, lo seguirono, quindi lasciano la barca per dire che il Signore ogni tanto chiama, operando anche una apparente, sottolineo questa parola, apparente interruzione della partecipazione. Luca ha un'altra visuale. La barca è l'inizio di una festa di abbondanza che è accaduta là, in mezzo al lago, obbedendo a un invito di Gesù. Pietro, spostati un po' da terra. Ma è stato uno spostarsi da terra, non per abbandonare la terra, ma per ritornare a terra con un'abbondanza che la terra da sola mai avrebbe potuto darsi. Allora, questo ritornare a terra con le barche piene è il limite della missione della Chiesa. Non è che sono stati là in mezzo al lago a dire che meraviglia siamo ricchi. Sono tornati a terra. Questo arrivare alla sponda vuol dire ciò che abbiamo ricevuto. destinato a tutti. Quindi che cosa fa la Chiesa? La Chiesa diffonde un miracolo accaduto in mezzo all'altro, cioè nel punto di un mondo avaro, nel punto centrale di un cosmo ostile, là in mezzo al lago, con la fede e l'obbedienza di Pietro e degli altri, è cominciato un miracolo di fondere il quale è la missione della Chiesa. Cosa deve fare la Chiesa? Offrire a tutti l'abbondanza dell'unità. Ecco la visione lucana, ecco la chiamata, ecco le due barche, ecco la pesca miracolosa. Qual è il vero miracolo di questo Vangelo? Tanti pesci? No. L'unità ricostituita. L'unità ricomposta. Mi fermo qui, lasciando a chi vuole di proseguire da solo il percorso. Con una domanda. Cosa devo fare? Cosa posso fare per aprire un mondo chiuso alla forza dell'unità riconciliante? Quello che possiamo fare, ce lo ha già detto Luca, è sufficiente che riprendiate i verbi che Gesù nel discorso diretto rivolge a Pietro e verbi che esprimono le azioni di Pietro e insieme a Pietro dei dodici. È il paradigma di ciò che non può mancare quando si vuole riproporre, riattualizzare il miracolo dell'unità, cioè la missione stessa, la verità stessa, l'identità stessa della Chiesa.
Benedetto Gesù Santo, Padre, benedetto Gesù Cristo, e Dio.